Cose da sapere. Il podcast.
Ciao a tutti, sono Matteo Ghisalberti e sono con un grandissimo esperto del tema della puntata di oggi, ovvero il Festival di Sanremo. Sono con Gattuso, Gianluca
Ciao
Gattuso.
Tutti. Ciao a tutti, ora potrei...
Vada.
Sono un grande esperto di musica, ma soprattutto un grande esperto di Festival di Sanremo, grazie.
E lui vive vicino al Festival di Sanremo, tra l'altro.
E fonti mi dicono che anche tu vivi vicino al Festival di Sanremo.
Sì, anch'io vivo vicino al Festival di Sanremo, però non ne sono esperto. Quindi...
Esatto, io invece sono
però tu
un esperto.
Esatto. Lui ci vive a stretto contatto col Festival di Sanremo.
Sono veramente molto esperto di Festival di Sanremo. No, questa è una gag per iniziare, però esatto. Effettivamente...
Però a te piace il Festival di Sanremo, no?
In
a me fa
no.
Un po' cagare.
Anche a me fa un po' cagare.
Però... Quindi abbiamo due punti. Vabbè. però è interessante parlarne, perché
esatto,
ha
è interessante parlarne. Ma infatti è interessante parlarne perché probabilmente l'evento culturale più importante italiano degli ultimi 60 anni... Esatto. Per quanto uno lo possa criticare, e io lo critico, per quanto quella di quest'anno sarà un'edizione molto particolare, interessante e strana, perché per la prima volta, credo, sul palco del Festival di Sanremo ci saranno due rapper, di cui uno molto controverso, cioè non un rapper adatto alle famiglie, cioè Achille Lauro.
Sfera e Basta.
Quindi, Sfera e Basta sarebbe bellissimo, perché ci sarebbe l'indignazione già con Achille Lauro. Mi immagino i titoli di giornale, che tu ovviamente non conoscerai. Achille Lauro,
no, mi sembra un nome abbastanza okay. Ridicolo.
Okay. Aspetta di vederlo.
Sfera e Basta. Mi ero abituato a Sfera e Basta appena adesso, e poi invece, vabbè,
okay.
Già ti trovi con Achille Lauro. Vabbè.
Noi veniamo dalla provincia di Imperia, viviamo molto vicini a Sanremo, quindi ci è capitato di stare a Sanremo quando c'è il Festival di Sanremo, ed è una bolgia.
Sì,
esatto.
Ad esempio al liceo, capitava anche di andare ai tempi del liceo a Sanremo, sì esatto, prima, c'è un casino, anche prima del festival, è tutto per noi un po' un evento.
Sì.
Nella provincia, diciamo, tutti vanno a Sanremo a cercare i famosi, la gente famosa.
Sì, che è una cosa un po' patetica e provinciale, cioè
esatto.
Che vai lì apposta
però
per trovare
per noi
famosi.
C'è solo questo.
Esatto.
Esatto.
Per la provincia di Imperia c'è solo questo.
La provincia di Imperia è una provincia triste tutto l'anno, tranne quando c'è il Festival di Sanremo. Vogliamo dire... No,
sì,
no,
sì,
vabbè.
Sì, no, beh,
facciamo contro turismo.
No, beh, ma un giorno ci daranno dei soldi e faremo un episodio sulla provincia di Imperia, sulla storia della provincia di Imperia.
Rimangiandoci tutto, esatto.
Esatto, sì. E, quindi facciamo un appello per il re della provincia di Imperia, se vuole farci fare un episodio pagati, a noi va bene. Il Festival di Sanremo, spieghiamo cos'è il Festival di Sanremo, perché immagino che nessuno lo sappia cos'è il Festival di Sanremo.
Esatto.
Di quelli che ci ascoltano. È un importante evento mediatico, sia italiano che estero, perché viene seguito anche all'estero moltissimo. Infatti se vai, ad esempio, in alcuni paesi dell'est Europa, una delle poche cose che sanno dell'Italia da un punto di vista culturale è Albano, i soliti riferimenti che conoscono tutti, Pavarotti, eccetera, eccetera, e poi c'è il Festival di Sanremo, perché lì è un'istituzione esattamente come da noi. Sì, è incredibile.
Ingiustificati.
alcune regole del Festival di Sanremo: i brani devono essere in lingua italiana oppure in dialetto. Gli autori devono essere italiani, anche se nella storia del Festival di Sanremo è successo che siano stati introdotti dei musicisti esteri, e questa è una cosa interessante della storia del Festival di Sanremo. Per alcuni anni c'erano in gara dei musicisti esteri famosi.
Anche perché vogliamo dire che alla fine la storia di Sanremo è molto strana, nel senso che è cambiato un sacco di volte, ha cambiato il modo di proporsi, ha cambiato le regole, ha cambiato tutto.
Assolutamente,
il Festival di Sanremo
sì.
Ha attraversato tante fasi.
Ma a dirla tutta, negli ultimi 10 anni ha cambiato le regole, solo negli ultimi 10 anni ha cambiato le regole almeno 3-4 volte, o forse 5-6, o forse 7-8.
Perché non vanno mai bene, cioè,
sì, esatto.
Sono sempre criticate sostanzialmente,
sì. Sì, sì,
nessuno
sì.
È mai contento, chi vince Sanremo molto spesso è una persona inutile, cioè comunque la canzone non avrà quel successo che ci si aspetterebbe.
Una no. cosa... molto spesso, e questo è scritto anche su Wikipedia, molto spesso è proprio una frequenza statistica molto interessante su questa cosa, cioè che moltissime canzoni che arrivano seconde, terze, addirittura seste, ottave, decime, ultime, sono poi le canzoni che hanno più successo in radio. E non si capisce bene come funzioni questo fenomeno, visto che se una canzone vince teoricamente dovrebbe essere la più bella e quella più apprezzata dal pubblico, però va così. Ad esempio, cito qualcuno, Laura non c'è, per dire, di Neck è arrivata sesta a Sanremo e poi è diventato un successo che io all'epoca non ero cosciente, credo, non mi ricordo che anno fosse, ma ero veramente piccolo, ma in quell'epoca lì era una canzone che ha fatto un successo non italiano, internazionale, cioè andava di brutto, certo, nei paesi sudamericani, andava di brutto in Spagna, cioè Neck era un fenomeno addirittura in Sud America, in Spagna. Per riassumere le regole, le votazioni funzionano o a giuria o col voto popolare o a giuria e voto popolare, quindi c'è una giuria ad esempio di addetti lavori, di esperti oppure di adesso influencer, il loro voto vale, ma vale anche quello, oppure c'è solo quello, oppure c'è solo quello, c'è solo il voto popolare, cioè il voto da casa fondamentalmente. Carina questa cosa che tipo per qualche anno il voto popolare c'è stato, tipo negli anni 80-70 il voto popolare funzionava così, era una schedina come quelle dell'Enalotto cioè tu andavi dal tabaccaio, prendevi la schedina di Sanremo con le facce dei partecipanti e scrivevi io voto per lui, io voto per lui. E
ovviamente
poi
è gratuito perché è un servizio, certo.
Immagino di no.
No, non credo.
Il Festival di Sanremo ha sempre avuto delle categorie che sono cambiate nel tempo, almeno 15 volte, campioni, quindi grandi...
quelli grandi attuali quali sono?
Sai che non lo so. Beh, ovviamente ci sono i... Ora, scusami, certo che lo so. Non mi ricordo come si chiamano.
Big, nuove proposte, donne, uomini e gruppi? È possibile? Big, nuove proposte,
no.
Donne,
big,
uomini...
No. No, ora sono big e nuove proposte, basta, non c'è più nient'altro. Adesso c'è...
Ha senso, cioè...
Eh beh, certo.
Dividere donne, uomini e gruppi, vabbè.
Nella storia ci sono state appunto le divisioni anche in donne, uomini e gruppi. Ad un certo punto è stato inserito il premio della critica. Vuoi dire qualcosa tu? Se no parlo solo io, non lo so.
Ma diciamo che il voto da casa ha reso un po' un reality show il Festival di Sanremo, che forse in parte... Ma chi vota? Cioè, alla fine, io non conosco nessuno che vota, però vabbè. Sicuramente c'è gente che vota, ma il fatto che comunque una parte della scelta venga dal pubblico rende comunque la cosa più coinvolgente, o no?
Certo. Certo,
anche se non lo fai, comunque è fenomeno a due strade, diciamo, a due vie,
molto
non è unidirezionale. Esatto.
Perché come vediamo in questi ultimi tempi anche politici, la gente vuole essere protagonista delle scelte in generale, è sentirsi protagonisti e non sentire che la scelta viene decisa da qualcun altro, magari il critico seduto sulla poltrona d'oro pagato centinaia di milioni, ti fa sentire come se la manifestazione fosse molto più democratica e veramente vissuta in prima persona. Molto spesso, cioè da moltissimi anni, addirittura dal 1956, il vincitore di Sanremo va anche all'Eurovision,
esatto, manifestazione ispirata al Festival di Sanremo, no?
Sì. Questa cosa è interessante, tra l'altro, il fatto che in realtà
molto,
adesso l'Eurovision adesso è considerato una versione migliore, cioè a un occhio italiano che conosce anche l'Eurovision, quando fa un confronto tra Sanremo e l'Eurovision dice vabbè, l'Eurovision a confronto è Dio, cioè è una manifestazione che, per quanto sia trash, per quanto venga vista anche perché ci sono performance un po' sopra le righe, è comunque una manifestazione che regge da un punto di vista dell'intrattenimento, mentre invece quella mentre invece Sanremo per molti è una trasmissione che si porta ancora dietro una tradizione molto antica, dei ritmi un po' lenti e così via.
Sì.
Però da questo punto di vista è interessante notare che in realtà l'Eurovision si ispira al Festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo nacque nel 1951, nacque per risollevare in realtà il turismo nelle zone della nostra provincia, perché a fine gennaio, inizio febbraio, insomma, tra il mese di gennaio e il mese di febbraio non c'è tanto turismo nelle nostre zone.
Ovviamente. Esatto, e poi comunque c'era appena stata la guerra e comunque ci voleva qualcosa che unificasse, insomma, certo, desse più vigore anche all'economia, eccetera.
E quindi è stato deciso di introdurre il Festival di Sanremo.
Sì, e sono stati introdotti anche altri festival nello stesso momento, eccetera, però quello di Sanremo, che tra l'altro all'inizio nessuno si è cagato, se non sbaglio.
Assolutamente, sì. All'inizio c'erano solo tre interpreti, hanno gareggiato tre interpreti, Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano, ovviamente non conosco nessuno dei tre, e
si mangiava nel frattempo.
Sì, si mangiava.
La gente mangiava.
La pagina Wikipedia del Festival di Sanremo è interessantissima, perché non si limita a un racconto freddo e oggettivo della realtà, ma aggiunge anche delle piccole sensazioni che fanno capire che l'autore voleva anche dare delle opinioni un po' personali sul Festival di Sanremo. Questa frase in realtà non c'entra molto con questo discorso, però è divertente. Okay. L'edizione fu accolta molto freddamente dalla stampa e dai critici musicali, così come dal pubblico in sala, che continuò a cenare e a parlottare durante le esecuzioni. Una visione molto triste del Festival di Sanremo. La prima edizione la vinse Nilla Pizzi e, come abbiamo già detto, come avrete capito, non è stato un successo. Ma già
non gli fregava a nessuno che le esatto, vincesse o che avesse cantato anche.
Sì.
A nessuno interessava. Ma poi scocca qualcosa.
Poi succede qualcosa. Succede che nella seconda edizione ha già più successo, e la pagina di Wikipedia dice questa cosa, sempre molto divertente: prova ne fu la scomparsa dei tavolini in sala. Quindi si è capito che Sanremo
aveva più ruolo. Aveva
successo perché hanno tolto il ristorante.
La gente non andava più per mangiare.
Esatto. Okay. Andava e dice, gli portavano da mangiare, dice, no, togliete i tavolini, noi vogliamo vedere la gente cantare. Da lì hanno detto, cazzo, sì, adesso sì che abbiamo successo.
Finalmente.
Sì. La gente non vuole più il cibo. Vuoi dire qualcosa, tu? Vuoi continuare? Hai qualcosa da dire?
A riguardo di questo, no.
Perché
noi stiamo andando sempre a braccio, non abbiamo uno schema condiviso, eccetera.
No, assolutamente no.
Direi, se vogliamo proseguire sulla tua linea, non so.
Sì. I primi anni sono stati, addirittura la pagina di Wikipedia specifica che i primi anni le canzoni avevano uno stile molto classico, avevano uno stile...
Sì, sempre classicheggiante.
Senti questa frase incredibile. Su Wikipedia, a dominare il festival nelle sue prime edizioni fu la canzone tradizionale italiana, insopportabilmente retorica e insopportabilmente patriottica, il cui testo non esce di un millimetro dal solco Dio, patria, famiglia. Un po' sì, sopra le righe per essere una pagina di Wikipedia.
Però sicuramente così.
È vero, però sì, mi sembra un po' troppo un giudizio personale per essere la pagina di Wikipedia, ma vabbè. Un periodo storico di Sanremo è stato, un anno storico di Sanremo è stato il 1958, quando Domenico Modugno ha portato al Festival di Sanremo Nel blu dipinto di blu. Probabilmente il primo grande successo, sì, che vi ricordate del Festival di Sanremo è stata questa canzone. Dopo Domenico Modugno c'è stata l'era Buongiorno, di cui tra l'altro c'è una bellissima statua a Sanremo.
Sì, è che è anche un fan del podcast, salutiamo. Ciao.
Sì, lo salutiamo da lassù, e abbiamo offeso anche un morto, soprattutto un morto molto stimato. Nell'era Buongiorno il Festival di Sanremo cominciò ad essere molto più interessante, perché si introdussero figure come Mina, Adriano Celentano, Bobby Solo, Gino Paoli, Umberto Bindi, insomma cantautori che ancora oggi ci ricordiamo e che molti amano. Ascoltiamo. Che ascoltiamo? soprattutto Adriano Celentano con Adrian la serie.
Esatto, amata serie.
Sì.
sì, hanno lanciato molti nomi, anche moderni, diciamo, anche, mi pare, Laura Pausini.
Sì, beh, quello molto altri, dopo, però non nel 1960.
Sto andando per un mio... Dicevo, in generale, comunque hanno lanciato molti nomi, anche attuali.
Assolutamente sì.
Persone prima sconosciute, esatto.
Un evento che è molto triste della storia di Sanremo e che in realtà non viene ricordato molto spesso è il suicidio.
È forse
di...
la cosa più interessante, esatto.
Sì, tra le più interessanti, il suicidio di Luigi Tenco. Luigi Tenco, un cantautore degli anni 60, non impegnato come cantautori, ad esempio come Fabrizio De André, eccetera, eccetera, ma che sicuramente aveva un interesse nello scrivere testi che fossero profondi, impegnativi per l'ascoltatore,
sì,
eccetera, eccetera.
Non esattamente quello che vorresti forse portare a Sanremo.
Esatto, esatto.
Nel senso, una cosa più immediata forse a Sanremo è migliore.
Sì, e questo poi si ricollega anche a un discorso che faremo dopo. Luigi Tenco nel 67 cosa fa? Porta una canzone, Ciao amore ciao, che ha scritto con Dalida, che è una cantautrice francese. Aspettate, mi sono perso totalmente la storia, ok, zac. De André disse di Tenco che non era entusiasta in realtà di andare a Sanremo. Tutta la storia in realtà, per come viene raccontata, dalla storia traspare il fatto che a Tenco non è che interessasse moltissimo di andare a Sanremo. Addirittura prima, poco prima di salire sul palco, la sera del 26 gennaio, Tenco disse a Mike Buongiorno questa è l'ultima volta. E Buongiorno rispose l'ultima volta che canti un brano Fox.
Sì, diciamo che l'impressione di chi era intorno a lui era che comunque fosse un po' sopra, quasi in un altro mondo, anche prima di esibirsi.
Sì, 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 sì.
Che fosse un po' strano in quel momento.
Sì.
Quindi lui si esibisce appunto con una canzone che tra l'altro è diventata anche famosa nel tempo.
Certo.
Cioè, molto famosa, sentita da tutti. E però viene eliminato subito, al primo turno.
Sì, è interessante da dire sull'esibizione che Tenco si esibì, cantò in maniera più lenta rispetto al ritmo della canzone, perché alcune voci dicevano che l'esibizione era strana, che si cantava più lentamente perché aveva bevuto, a quanto pare una grappa alle pere, perché aveva assunto anche un farmaco. Altre voci dicono che lui aveva cantato più lentamente come polemica nei confronti di Dalida, che aveva scritto un arrangiamento della canzone un po' troppo da marcetta, mentre lui invece voleva una roba più lenta, e quindi cantò più lentamente un po' come polemica nei suoi confronti. Non si sa quale sia la verità tra queste due interpretazioni. E Dalida stessa, dietro le quinte del Festival di Sanremo, si lamentò con Tenco dicendo: così mi rovina la canzone. E la canzone fu eliminata con un plebiscito negativo, nel senso che ha ottenuto 38 preferenze su 900, che sono pochissime. E quando comunicarono a Tenco l'eliminazione di Ciao amore ciao, lui stava dormendo su un tavolo da biliardo, quindi non era perfettamente sobrio.
Esatto.
E se la prese un po' con tutti. Prima quando glielo dissero sembrava non essere troppo sconvolto dalla notizia. E
sì.
Vai.
Pensava di voler dare un cambio alla sua carriera, diciamo, di ritornare a comporre, mi pare. Era
sì,
questo.
Sì, 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 sì.
Perché non ho la storia davanti, però sì. E quindi, sì, niente, sembrava averla presa abbastanza bene. La sua partner, Dalida, comunque, l'aveva presa ancora meglio. Tra l'altro, mi pare gli avesse offerto un brindisi. Che però lui non ha accettato. Il brindisi, nonostante avessero perso la sua partner, Dalida, chiede propone un brindisi e lui lo rifiuta e sì, se ne va via contrariato. Quindi è come un po' un cambio. Non si capisce esattamente cosa passi per la sua testa in quel momento.
Esatto, esatto. Nessuno comunque sospettava concretamente che potesse succedere qualcosa di così grave. Per quanto lui avesse già minacciato, cioè avesse detto ai suoi amici in momenti di sconforto, ora mi ammazzo, ma non è mai sembrata una situazione patologica.
Sì, Gino Paoli poco prima aveva tentato, era rimasto abbastanza segnato da questa cosa, non segnato ma diciamo che l'aveva azionato.
Sì, sembrava
appunto che non avesse problemi, a parte le sue canzoni deprimentissime, che comunque un piccolo qualcosa di, insomma, non è che ti fa sembrare proprio la persona più solare del mondo, però diciamo che sembrava comunque essere tranquillo e spensierato, tranne per questi episodi in cui diceva che voleva uccidersi, che erano frequenti, e aveva da poco acquistato una pistola. Quella sera, tra l'altro, Ornella Vanoni lo vede bere cognac o whisky, non è sicura. E pensa per smaltire sia per smaltire la delusione, e insieme a questi alcolici ha preso anche del Pronox, che è un tranquillante e che a quanto pare tra gli effetti ha anche la caratteristica di aumentare le tendenze suicide.
Sì.
Esatto. Quindi lui va nella sua stanza, all'hotel Savoia, mi pare.
Savoy.
A Sanremo?
Sì.
Savoy, ok. E lo ritrovano morto con un colpo di pistola alla tempia, mi pare, o comunque alla testa.
Sì, alla testa. Non l'ho segnato. E più che altro lo trovano, prima di tutto aveva fatto, prima di uccidersi, aveva fatto una telefonata alla sua fidanzata dell'epoca.
Sì, prima un'altra telefonata che non era andata a buon fine, sì, e poi alla sua ragazza.
In cui diceva di voler denunciare dei fatti che andavano al di là della manifestazione di Sanremo e che avrebbe detto tutto nella conferenza stampa del giorno dopo.
Esatto, ma riguardo delle scommesse sulle vincite di Sanremo, mi pare fosse anche.
Sì.
Riguardo delle scommesse presunte.
Vabbè, di base Luigi Tenco si uccide e lascia un biglietto, un biglietto, come si dice? Come si dice un ultimo messaggio
testamento, ma non sì. Un ultimo messaggio.
E lo leggo. Io ho voluto bene al pubblico italiano, gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale a una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao Luigi. E sul suicidio si sono fatte tante teorie negli anni, nel senso che è stato detto che non è stato davvero un suicidio, che qualcuno l'ha ucciso per questa storia delle verità che voleva dichiarare, eccetera eccetera, ma diversi studi sul cadavere hanno accertato che si tratta di suicidio. Anche la famiglia e le persone più care a lui hanno detto: è suicidio, smettetela di creare teorie sul nulla, perché suicidio è e non è nient'altro.
Perché lui poco prima, tra l'altro forse lo stesso anno, ha affermato che qualcuno avesse cercato di come portarlo fuori strada.
Sì.
Ha detto che qualcuno l'aveva speronato senza un motivo preciso. Sì. E questo faceva pensare che qualcuno appunto gli desse la caccia, ma è comunque sono ipotesi da non considerare.
Sì.
Perché appunto fantasiose.
Esatto. Quindi tutto qua sul suicidio di Luigi Tenco. È una storia importantissima del Festival di Sanremo, che appunto non viene ricordata tanto spesso, anche perché non è particolarmente allegra come storia, ovviamente.
Esatto, e tra l'altro una cosa che mi ha abbastanza incuriosito era che non hanno annunciato il nome di chi è morto durante il festival, a quanto pare.
Ah sì,
fino alla fine del festival, cioè hanno detto che, no, adesso non so neanche se hanno detto proprio che c'è stato un suicidio. Penso che l'abbiano detto, ma non hanno detto l'identità del morto, non hanno detto chi fosse fino alla fine del festival.
Ah, ok.
Questa è una cosa strana. E tra l'altro anche dell'esibizione non rimane il video, perché è stato perso dall'archivio Rai.
Questo è quello che volevo dire. Sì, è stranissima questa cosa.
Cioè... è strano da sapere, ma probabilmente non è strano che vengano perse queste cose. Cioè,
certo, sì. Però se non lo sai, aumenta l'alone di mistero, diciamo, esatto, attorno alla storia. Un altro evento importante del Festival di Sanremo, perché ha dato poi il là a un certo tipo di organizzazione anche della presentazione del Festival di Sanremo, è stato quello del 1980, perché c'è stato, perché il Festival del 1980 l'ha presentato Roberto Benigni, che è stato il primo presentatore non di quelli nazional popolari, incravattati, molto formali, eccetera, ma più un personaggio che ha dato un'impronta più
si metteva di del anima. Suo, esatto.
Sì. Non so se vuoi
aveva
dire
un ruolo altri... più principale, esatto.
Sì, non so se hai altre cose.
Io non so
da
niente di
che non ho... Ok, perfetto. E allora...
una cosa interessante, forse, ma è legata a questo o in generale? Perché...
No, tutto quello che vuoi
una
dire.
Una cosa interessante. Non ho detto. In generale, esatto, le spariamo quelle che ci vengono in mente.
Sì.
Una delle caratteristiche fondamentali di Sanremo adesso è che rispetto a prima adesso è come se fosse se i palcoscenici della TV fossero tutti saldati insieme, come Amici X Factor e Sanremo.
Ah,
e
certo,
quindi c'è uno
certo.
Scambio.
Sì, sì,
esatto,
sì.
Che questa è un'evoluzione interessante del festival.
Sì, sì, assolutamente. Da molti ovviamente criticata perché rende il processo... un po' meno a forse meritocratico, anche perché in realtà, adesso do un'opinione personale, forse questa cosa falsa un pochino il risultato, anche se poi in realtà si è visto che le vincono quasi
secondo
sempre
me,
le persone. Il problema...
Ti dirò è... Sì.
No, vai.
No, mi sembra l'equivalente di un crossover animato, ad esempio. Cioè, una bomba a livello di marketing. Cioè, nel senso che tu porti dei pubblici che sono diversi, anche se ovviamente quello di Sanremo penso sia il maggiore in Italia, porti dei pubblici diversi a vedere una cosa, e sono dei pubblici che sono già abituati ad essere cioè, a guardare la TV. Cioè, non è che li devi trasferire da... Semplicemente gli utenti di X Factor sono gli stessi di Sanremo. Cioè, non gli stessi, però... Sempre TV guardano,
sì,
basta
sì,
cambiare
sì.
Canale, esatto.
Sì, no, l'unica cosa che volevo dire, volendo dare un giudizio più tecnico sul fatto che comunque è una manifestazione canora in cui vince la canzone teoricamente più apprezzata, diciamo che la manifestazione, se introduci personaggi di altre trasmissioni che hanno già un eco mediatico sul breve periodo molto molto grande, rischia di diventare un po' falsata perché c'è gente che fondamentalmente è molto fan, magari in quei mesi lì, perché è appena finito X Factor e quindi c'è ancora quelle commedie.
Sì, 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 magari ha già votato anche personalmente questa persona su X Factor,
esatto,
e vuole continuare.
Esatto.
Da
questo punto di vista rende forse la manifestazione un pochino falsata. Poi,
ma tanto,
comunque...
sì. No, non ha senso a prescindere, insomma,
sì, 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 no,
che esce fuori, no?
Nessun... Sì,
cioè,
sì,
le votazioni sono,
ricordiamo tra l'altro,
ma anche probabilmente ci stiamo parlando sopra forse perché la ci sta, non ci dà di aiuto, diciamo, quindi ci scusiamo con gli ascoltatori.
Sì, sì. No, vai
sì,
vai,
esatto. No, vai te. Mi sono dimenticato.
No, hai delle altre cose serie da dire sul Festival di Sanremo?
Ah no, ok, no, sempre riguardo a questa cosa del appunto il sistema di valutazione che è sballato. Beh, in realtà, adesso dirò una cosa che in realtà vale per tutti i festival, ma come fai a giudicare una canzone al primo ascolto così? Cioè, con pochi ascolti perlomeno.
Ah beh,
questo
sicuro,
è il punto.
Certo. Ma infatti sì, è una manifestazione che di musicale ha poco o niente, nel senso che è vero che comunque...
Ecco.
Dal primo ascolto vai, qualcosa capisci, cioè, quando una canzone... Allora, quando una canzone è veramente scarsa lo capisci e quando una canzone è veramente bella lo capisci. E sono più gli intermedi quando magari una canzone è un pochino, è musicalmente un pochino diversa dalle tue corde e allora non ti arriva subito, allora sì, lì hai bisogno di più ascolti. Oppure una canzone che non è particolarmente bella ma che comunque ci sta e allora subito non ti arriva, però se la riascolti ti piace di più. Però in generale le canzoni scarse si riconoscono, secondo me. Cioè non c'è bisogno di tanti ascolti per capirle. Quando una canzone è scarsa lo capisci, anche perché il Festival di Sanremo si basa anche molto sul testo, comunque. Cioè c'è un'attenzione, comunque in generale la tradizione italiana musicale è molto basata sul testo, sugli autori del testo, sui grandi autori del cantautorato, eccetera. Quindi si fa molta attenzione anche al testo ed è una parte importante del giudizio, secondo me, anche forse più importante della musica.
Beh, il testo quindi... sicuramente è più facile da valutare della musica.
Esatto, e quindi comunque...
Cioè, nel senso, a livello di tempo, sì.
Sì. Quindi se ti arriva il testo già forse sai già se una canzone ti piace. Hai qualcos'altro da dire tu?
Non mi pare.
Io volevo fare un piccolo, angolo di cose strane successe a Sanremo. E in realtà ne ho scoperte anche di pazzesche, ma io vorrei partire da una che conosciamo entrambi perché probabilmente abbiamo visto in diretta, io l'ho vista in diretta, cioè quando Pupo, Filiberto e Canonici hanno fatto la loro canzone Italia Amore Mio, una canzone, probabilmente la canzone più assurda che abbia mai, che si sia mai sentita sul palco del Festival di Sanremo, questo inno patriottico all'Italia, ma il fatto più assurdo è stato che è stato quando l'orchestra ha lanciato gli spartiti sul palco in segno di protesta.
Ah, per, è vero, mi ricordo.
Sì, per la qualificazione di
per Pupo, lo schifo.
Ai primi tre posti, sì, dallo schifo. La prima e ultima volta che è successa una cosa del genere, una rivolta totale dell'orchestra.
Ma è tra tipo un freak show poi, cioè che cazzo è? Cioè, con Pupo e questi giovani, cioè che
sì,
gruppo
sì,
è?
Sì,
cioè,
sì. No, è assurdo, assurdo.
Non c'è un'unione, tranne in sé ti attirava come ti attirano cose
Sì,
morbose, cioè, non so
sì, sì.
come dire.
Ma a
Cioè.
pensarci ora è talmente surreale che è una figata, tra l'altro. Cioè, sembra veramente scritto da
Sì,
un
è
attore
quasi, sì.
di film
Sì,
surreali. Cioè, davvero, sembra una cosa comica. E niente, quindi questa è stata una delle cose assurde che sono successe a Sanremo, ma non è una delle uniche. Una cosa che ho sempre odiato da ragazzino di Sanremo sono gli ospiti esteri, perché sono chiaramente lì e non sanno dove sono, prima cosa. Chi li intervista molto
Integrati
spesso,
malissimo con l'ambiente.
sì, integrati malissimo, chi li intervista non sa chi sono, oppure l'ha scoperto tipo 5 minuti prima, fanno delle domande di un imbarazzo pazzesco, insomma, creano sempre dei momenti di un imbarazzo veramente fuori da ogni
Sì,
limite.
no, hai ragione. È bellissima questa scena che ci stai regalando, perché sì, in effetti mi viene proprio in mente questa persona, cioè proprio che, come una barriera anche tra il
Sì.
conduttore e una barriera di comunicazione, come se si vedi proprio lo straniero, cioè straniero proprio, cioè, non so.
È proprio uno degli stereotipi di Sanremo, secondo me. Uno, perché ce ne sono tanti in realtà. Questo è uno degli stereotipi di Sanremo, il fatto che ci sia sempre una parte che arriva lì e non sa perché è lì. Ad esempio, come l'ospite estero.
Sì, ma perché è lì? Esatto, è lì per essere lì e basta alla
Per
fine.
prendersi i soldi e fare l'esibizione, però il contesto è talmente formale,
Vero, sì.
strano e nazional popolare che un estero non, che viene qua non lo capisce, si sente stranito, si sente fuori luogo, ma soprattutto, secondo me, in realtà non è tanto colpa del contesto quanto colpa del presentatore di turno che non sa approcciarsi alla
Anche,
celebrità
sì.
tipo. Tra l'altro, do un giudizio
Anche
personale.
agli stranieri a volte, magari, cioè. Non è
Sì.
detto che sappiano proprio l'inglese, non è detto che abbiano mai interagito con persone di altre culture, o nel senso con un americano, eccetera. C'è anche quello, penso.
Sì. No,
C'è
ma
questa.
un'altra cosa che odio di Sanremo è che ti dà proprio, e questo è un giudizio personale, che ti dà proprio la tara di come sia un programma provinciale per persone proprio dal cuore nazionale popolare, e quando vanno sul palco gli attori famosi, che sono lì solo per il fatto di essere famosi. Cioè non è che lo porti sul palco perché ha
Sì,
fatto quel film lì, oppure non lo porti sul palco per chiedergli delle domande sul fatto che è un attore. Cioè non lo porti perché è un attore, perché ha fatto delle cose artistiche interessanti. Lo porti perché è famoso. È incredibile
certo,
questa cosa.
è
Ed
assurdo.
è di una
Sì, te lo
depressione.
spiattellano lì
Sì, se, solo per avere il nome famoso
senza
lì
spiegare.
e dici, oh guarda, c'è Will Smith sul palco. E comunque ci sono stati, vorrei citare alcune
Uccide il
cose.
cane, vabbè.
Tra l'altro, su Will Smith vorrei ricordare un aneddoto. Mi ricordo che era uscito Io sono leggenda, l'avevo visto e tipo ero venuto da te, avevo tipo 14 anni e ti ho detto, ho visto Io sono leggenda, è bellissimo. Prima cosa ho detto, è bellissimo. Seconda cosa ti ho detto, oh, ha rifatto tutta quella città dall'inizio alla fine, è incredibile. Tu mi hai detto, oh, ma guarda che le fanno al computer, mica sono tutte vere, rifatte da esseri umani che fanno le città apocalittiche con i pterodattili che girano per i grattacieli. Niente,
Tu
volevo
lo sapevi a
raccontare.
14 anni?
No, non lo sapevo, non lo sapevo.
O era ovvia? una cosa. Ah, okay.
No, no, io non lo sapevo. No, no, no.
Pensavo che avessero bombardato una cittadina.
Sì, sì,
per,
sì, sì, sì,
per
sì,
il
sì.
film.
Sì. Vabbè, bello. Io volevo raccontare questo aneddoto molto bello.
È giusto allora, sminuirsi ogni tanto.
Vorrei esatto. raccontare. Vorrei...
Fa bene gli ascolti.
Assolutamente sì. Beh, comunque essere modesti piace sempre a gente. Poi metto magari delle foto su Instagram in cui mangio i cannoli e dico buongiorno a tutti, come il nostro Salvini.
Sì, sì, io una in cui cado, tipo, facciamo così.
Vedete, cado anch'io. allora, un altro aneddoto interessante di Sanremo è Raffaella Carrà ed Eminem, che fa ridere già così. Prima cosa, è venuto Eminem sì. a Sanremo, cosa che io non sapevo, e a un certo punto Eminem si esibisce con un'esibizione sicuramente non sanremese, nel senso che è una delle sue canzoni, i microfoni non funzionavano male, e ad un certo punto ha fatto il dito medio, la Carrà ad un certo punto va da lui a fine esibizione, va da Eminem, lo prende tra le mani,
sì.
si guardano e la Carrà gli dice tipo thank you. Thank you. E lui la guarda tipo thank you. Si guardano così per tipo 5-10 secondi in un imbarazzo totale e gli dice ciao, così. Dopo l'esibizione, senza dire niente, come è stato, ti piace Sanremo? Niente, ciao, 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 tenendogli le mani, una cosa stranissima.
Ma l'ha fatto perché? Cioè, perché non voleva il dito medio? Cioè, non ho capito a livello
no.
comunicativo cosa...
Non lo so,
è semplicemente incapacità di
Esatto, sì,
comunicare. Ho capito.
incapacità, sì.
Cioè, barriera, ok.
Sì, poi ricordiamo John Cena sul palco di Sanremo, questo è un aneddoto molto bello. E
No, non lo
sì,
sapevo.
John Cena è andato a Sanremo con la cintura da campione.
Ma in base a cosa è questo che voglio sapere?
È come ti ho
Perché
detto,
non puoi
perché sono
portare.
famoso.
Sì, ma ho capito, ma uno è famoso verso certi gruppi di persone, verso altri, ma John Cena, cioè, non penso che sia esattamente il target di Sanremo la gente che guarda John
Però,
Cena, cioè.
lo so, però.
No, magari dico, magari costava meno, cioè, non so in
No,
base a che logica,
però
ma.
all'epoca nel 2006 John Cena era.
Ah, beh, con i bambini era una
Lo
bomba,
conosce...
sì, ok.
Esatto, lo conoscevano
Aveva fatto il
tutti.
CD, aveva fatto.
Sì, no,
Sì,
ma anche i
certo.
genitori lo conoscevano alla fine, perché sia per i figli, sia perché avevano
Ma i miei
un'esposizione
no.
mediatica. I miei sì. Vabbè, mio padre ogni tanto guardava il wrestling con me, ok, però
Ah,
comunque.
ok.
Sì, però comunque, cioè, il figlio che ti dice, voglio la maglietta di John Cena, cioè, è un nome che rimane. Ma vabbè, comunque, è un nome che attrae attenzione perché era molto famoso all'epoca. Per continuare sul solco degli aneddoti della gente estera che va a Sanremo ed è fuori luogo, i Placebo, che sono una band, tra l'altro, grunge, molto pesante, assolutamente fuori luogo, sia anche per la musica che fanno sul palco di Sanremo, hanno suonato una canzone Special K, che è una delle loro più famose, sul palco di Sanremo. Alla fine del concerto, il cantante Brian Molko prende la chitarra e la spacca sugli amplificatori e dice al microfono in inglese che la platea era composta da grassoni in giacca e cravatta e se n'è andato coi fischi del pubblico, ovviamente.
Ma va, ma
Sì,
Sanremo questo,
a
ma
Sanremo.
ci sono video, non c'è tipo una carrella in un video.
No, tutte le cose che sto citando ci sono i video, io li trovate tranquillamente su YouTube, Google,
Ok.
eccetera, eccetera. Poi i Queen ospitati a Sanremo, obbligati a fare playback, e Freddie Mercury per ribellarsi ha cantato senza microfono. Quindi abbiamo fatto figure di merda con tutti, è pazzesco.
Ma ce ne sbattiamo.
Assolutamente
Basta che ci
sì.
siano.
Assolutamente sì.
Esatto.
Un altro stereotipo, un'altra cosa ricorrente dei festival di Sanremo sono i tentati suicidi dalle balconate. È successo la prima volta con Pippo Baudo, tale Pino Pagano, che in realtà era un personaggio famoso dell'epoca, aveva il soprannome Cavallo Pazzo, perché aveva l'abitudine di irrompere, ad esempio, nelle partite di calcio, appunto nelle trasmissioni TV, e dire cose strane, oppure semplicemente
Ma che
fare la propria.
abitudine
Non lo so, è una
è?
peruca.
Irrompeva tipo
Irrompeva per.
Paolini, cioè.
No, Paolini era più dissacrante, è pazzo, e e tipo parlava di cose un po' esagerate. Cavallo Pazzo era più, adesso ti spiego ad esempio cosa ha fatto in questo caso, è salito sul palco del Festival di Sanremo in diretta e ha detto: questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali, e non ha vinto Fausto Leali, quindi è una cazzata. E niente, tutto qua. E in un altro caso, sempre con Pippo Baudo, un signore sale sulla balconata e si intima di suicidarsi. Pippo Baudo lo fa desistere dal suicidio. Sono girate voci negli anni successivi per cui Pippo Baudo in realtà l'aveva pagata ed era tutta una cosa combinata per fare audience, ma si è scoperto che non è vero. Però effettivamente Pippo Baudo, dopo questa cosa, gli ha dato 500.000 lire per supportarlo, perché lui era andato sulla balconata chiedendo lavoro, perché era disoccupato. In realtà non era nemmeno disoccupato, insomma uno che voleva solo fare il protagonista per una sera.
Sì.
E è successo un'altra volta con Fabio Fazio, due operai del consorzio di bacino di Napoli sono andati sempre sulla balconata e hanno protestato, e il conduttore gli ha detto: scendete, leggerò la vostra lettera. Lui l'ha letta e...
Ma se andassimo noi col podcast, diventeremmo ricchi, forse.
Forse
tanto diventeremo... siamo vicini, viviamo qui, cioè...
È vero, è vero. Diventeremo
finché ci siamo.
Secondo me diventeremo un po' degli zimbelli, però...
però famosi, cioè famosissimi.
Ci sta a provarci, sì.
Esatto.
E... niente. Io ho detto tutto, vorrei ricordarvi per una seconda volta che John Cena è stato sul palco del Festival di Sanremo. Niente, fine.
Sì, esatto, è schienato Pippo Baudo.
Gli ho fatto un suplex.
Esatto, più. You can't see me.
Esatto. E niente, vi ringraziamo per averci ascoltato. Avete conosciuto questo podcast perché avete cercato Festival di Sanremo in giro e siamo apparsi noi. Diciamo che noi parliamo di cose molto più interessanti di solito, quindi andate a vedere, esatto, i nostri episodi.
Questa è stata un'idea di Gattuso, però io ci sono stato dietro,
sì,
perché un commercialone voleva sfruttare questa cosa.
Assolutamente, sì. Abbiamo parlato di come in Giappone uccidono i vecchi, abbiamo parlato di come sono nati i podcast, abbiamo parlato della storia di Starbucks, abbiamo parlato della società giapponese, parliamo di un sacco
tante
di cose. E quindi vi invitiamo a seguirci su tutti i social, ci trovate come Cose da Sapere, a seguirci su Spotify, su iTunes, a scaricare gli episodi, ascoltarci, se vi piace quello che facciamo, pubblicizzarlo ai vostri amici. E niente, tutto qua. Matteo, se vuoi dire delle
grazie
cose...
Grazie per averci ascoltati, alla prossima.
Ok, ciao.